Capitolo decimo. I prodigi operati dal santo. La narrazione da me fatta della vita di Ubaldo ci ha presentato quest'uomo sotto un aspetto elevato, sì, ma non oltre l'ordine della natura. Dai documenti è balzata fuori la sua figura, adorna dell'aureola del giusto, ispirata alla più alta carità evangelica, alla più profonda pietà, a quella sublime tenerezza che fa del santo il più fedele amico dell'infelice. Ma nulla vi è stato che rivelasse in lui un potere taumaturgo, sebbene in alcuni avvenimenti sembri trasudare il sovrannaturale, come quando egli riuscì ad ottenere vittoria sugli eserciti collegati delle 11 città. Pure non mancò il Dio di premiare questo suo sacerdote fedele con carismi sovrannaturali. La sincerità delle narrazioni di questi avvenimenti è tale che chi volesse respingerli si troverebbe nella necessità di dover respingere tutte le memorie che noi abbiamo di quest'uomo, giacché i biografi scrissero la sua vita in un tempo quando ancora erano viventi i testimoni che l'avevano conosciuto. Noi non sappiamo a che anno preciso della vita di Ubaldo risalga il primo prodigio operato per la sua intercessione. Senza dubbio dobbiamo fissare gli ultimi di sua vita, che quando egli nel 1154 visitò Federico I non aveva fama di taumaturgo, scrivendo Teobaldo nella sua dedica a questo imperatore che questi lo aveva stimato santo anche prima che egli risplendesse per i suoi miracoli. È dunque fra il 1155 ed il 1160 che vanno posti gli avvenimenti prodigiosi che son per narrare. Essi non riguardano che raramente persone di Gubbio, sono le più estranee, il che dimostra come la venerazione per il santo uomo fosse molto estesa pure in luoghi lontani. Uno dei primi avvenimenti prodigiosi è quello della guarigione di un cieco. Il racconto non ci dice d'onde egli fosse. Certo, si trovava lungi da Gubbio ed era di povera condizione. Da 10 anni aveva perduto la vista. Una notte egli ebbe un sogno che giudicò una visione. Persona sconosciuta lo avvertiva che se voleva ottenere la vista andasse da Ubaldo, vescovo di Gubbio, che questo santo uomo avrebbe a lui concessa la desiata guarigione. Alzatosi il mattino, recandosi alla chiesa per ascoltarvi la messa, narrò agli amici lo strano avvenimento. I congiunti ed i conoscenti lo confortarono a seguire il misterioso suggerimento, che altro non poteva essere che un avviso del cielo. Gli progettarono quindi di prender seco uno dei suoi nepotini ed, accompagnato da lui, incamminarsi alla volta di Gubbio per implorare ai piedi del santo uomo la guarigione. Egli accettò il consiglio ed, animato da una viva fede, prese seco il ragazzetto che soleva essergli compagno nella via e si avviò verso Gubbio. Era nel giugno. Camminarono tutto il giorno senza fermarsi, tale era il desiderio di giungere presto. Il sole cocente però li affaticò oltremodo, aggiungendo alla stanchezza il peso di un'arsura penosa. Il ragazzetto, più che il cieco, ne soffriva duramente, ed avendo veduto alcuni coloni che su di un ciliegio coglievano le rosse frutta, suggerì allo zio di domandarne alcune per elemosina, onde così temperare il bruciore della sete. Il cieco assecondò il desiderio della sua giovane guida e chiese ai coloni che per amore di Dio volessero donargli un pugno di ciliegie. Uno degli agricoltori, con volgare e ruvido sarcasmo, rispose che ce n'eran pure per lui, che però egli stesso salisse su nell'albero e le cogliesse da sé. Il cieco intese tutta l'amarezza della frecciata triviale lanciata alla sua infelicità e, con il desiderio della disperazione, levando le vuote occhiaie al cielo, esclamò: «Oh, Ubaldo benedetto, se è vero che tu operi tanti prodigi, fa che io veda!» A quelle parole un fremito corse tutta la sua vita. Egli si sentì in un istante come trapiantato da un regno di tenebre e di orrore in una terra di gioia e di luce. Le sue occhiaie riebbero la pupilla, su quelle pupille si raccolse l'immagine dei luoghi circostanti e l'immensità del creato nel suo fulgore più fulgido, nel sorriso della sua primavera, nel bagliore dei suoi colori, balzò improvvisa dinanzi al suo occhio. Egli rivedeva. Ubaldo aveva operato il più grande dei prodigi, quasi a compensar l'infelice dell'insulto che aveva dovuto subire per recarsi da lui. Al subitaneo istante di meraviglia successe tosto una gioia pazza e festosa e «Mangiate!» esclamò i due coloni. «Mangiate per voi le vostre ciliegie. Io ho ottenuto la grazia del Signore». Ciò detto affrettò il passo e, correndo avanti alla sua guida, come per mostrare che più non gli abbisognava, si recò a Gubbio, non più per implorare la grazia dal santo vescovo, ma per esprimergli la più profonda ed intensa gratitudine. Ubaldo lo accolse con grande carità, come soleva sempre usare con tutti. Il poverello, però, si gettò tosto ai suoi piedi e con parole concitate e frasi tronche per l'emozione prese a ringraziarlo, a benedirlo per il prodigio ottenuto. Ubaldo restò in sulle prime attonito. Quando però ebbe inteso il racconto della prodigiosa guarigione, egli nella sua umiltà sentì empirsi di confusione e con severità insolita rimproverò al cieco guarito di voler attribuire a lui un prodigio che unicamente dovevasi al Signore e pertanto gli ingiunse severamente di non più parlarne, almeno sino che egli vivesse, inducendolo in pari tempo a vivere santamente e così attestare al buon Dio la propria gratitudine per un favore così grande. Il poverello se ne partì dai suoi piedi col cuore doppiamente commosso, e per la grazia ottenuta, e per la profonda umiltà di quel vescovo, che aveva arrossito per avergli attribuito un prodigio, come lo avrebbe fatto se gli avessero imputato un delitto. Fedele poi alla promessa fatta al buon servo di Dio, e per non amareggiare i suoi elevati sentimenti, tacque quanto fu possibile l'evento occorsogli. Non pertanto esso fu noto a molti, ed appena Ubaldo venne a morte, quegli si fece un dovere di promulgare questo prodigio, e da lui lo appresero i testimoni che poi lo ha riferito ai biografi del santo. Un secondo prodigio operato per l'intercessione del nostro santo porta l'impronta dei sensi più belli dell'amicizia. Ubaldo, come abbiamo già narrato, soleva recarsi con frequenza ad Avellana a trovarvi i suoi santi amici, fra i quali eravi un laico. Un giorno, come di consueto, si recò al sospirato cenobio. Lì giunto, fece richiesta del suo buon sacrestano, ma con il più vivo rammarico apprese che egli era ammalato ed in così grave stato da far temere di sé. Aggiunsero i monaci che l'ammalato si raccomandava vivamente alle sue preghiere perché il Signore lo restituisse guarito. Ubaldo andò a visitarlo e lo confortò a rassegnarsi ed a sperare nel Signore, promettendogli che nella santa messa avrebbe pregato per lui. Scese quindi alla chiesa ed, indossati i sacri paramenti, andò all'altare. Certo non mancò di pregare per l'infermo, ma quale fu la sua meraviglia quando, finita la santa messa, si vide venire incontro i religiosi che gli comunicarono come il suo amico sacrista fosse intieramente guarito. Tutti videro in quella guarigione un prodigio operato dal santo. L'incontro di Ubaldo con l'infermo non è descritto dal biografo, noi però possiamo figurarcelo tenero e commovente. L'uno avrà insistito nel volere attribuire il prodigio alla preghiera di Ubaldo, questi, al contrario, schermendosi, avrà additato il cielo all'amico ristabilito perché solo a Dio desse lode, cui solo spettava la gloria di questo atto di bontà. I pii solitari tacquero per non turbare l'umile sentimento di Ubaldo, però nel loro pensiero e nel loro privato conversare si mostravano essi pure commossi a questa gara generosa di umiltà e di gratitudine e benedicevano il Signore che aveva con la sua grazia visitato un umile suo servo e dato ad un suo vescovo quel potere sovrumano che di per sé solo testimonia la grandezza della virtù. Un terzo prodigio operato dal santo, secondo che ci narrano i biografi, avvenne in occasione della consacrazione della chiesa di Sant'Orfito e Benedetto posta nel territorio di Perugia. Come era consuetudine, alla consacrazione della chiesa intervennero pure i vescovi vicignori e fra loro il vescovo di Gubbio. In questa circostanza, mentre egli vestito dei sacri paramenti passava processionalmente di mezzo alla folla, fu avvicinato da una donna paralitica da molti anni. Ella, con quella fede viva con cui l'emorroissa del Vangelo avvicinò Gesù, toccò le vesti e fissò con fede lo sguardo sul taumaturgo. Ubaldo non si avvide di nulla. Notò solo che la donna era esultante di gioia per aver ottenuto al solo contatto della sua veste la guarigione bramata. Il santo vescovo, vedendo che ciò era accaduto alla presenza di tutto il popolo, ne fu profondamente turbato ed ammonì la donnicciuola che non volesse attribuire a lui quel prodigio, ma unicamente all'intercessione dei santi martiri in cui onore era eretta la chiesa. Il pio stratagemma trovato dall'umiltà del santo poteva servire ad illudere solo il suo animo, che gli astanti non si lasciavan certo persuadere da tali parole, le quali erano suggerite dal puro spirito di umiltà. Essi avevano compreso assai bene che il Signore aveva operato il prodigio unicamente per i meriti di Ubaldo, onde, anziché distogliere con le rimostranze lo sguardo degli astanti da sé, lo attirava maggiormente. Accadeva quindi che ovunque egli andasse, gli infermi cercavano avvicinarlo, e se non riuscivano a baciargli la mano, che egli appositamente la rifiutava, procuravano almeno avvicinarne la persona, toccargli i vestimenti e con questo solo ottenevano il prodigio. Un giorno, mentre egli cavalcando dirigevasi alla chiesa di San Crescentino, poco lungi dall'attuale terra di Cantiano, fu avvicinato da un cieco che, gridando ad alta voce, gli chiedeva che gli porgesse la mano a baciare. Ubaldo non si poté rifiutare e porse la destra all'infelice. Egli vi impresse con le labbra un bacio e nello stesso tempo i suoi occhi riacquistarono la luce che avevan perduto da 4 anni. Egli allora, con giubilo indicibile, si mise a ringraziarlo e a protestargli la sua devozione più profonda. Ubaldo gli proibì di parlarne, dicendo che ringraziasse unicamente il Signore cui doveva il prodigio e che non osasse poi farne più parola perché non dovesse poi perdere la vista recuperata. Ma ciò non tolse che la fama di questi avvenimenti si spargesse fra il popolo e crescesse quindi la venerazione per il pio vescovo. Ancora un prodigio noi conosciamo ottenuto per la sua intercessione da un sacerdote ugubino, Azzone. Egli ammalò improvvisamente per un flemmone alla destra, conseguenza di una lesione in un dito. In breve si era estesa l'infezione sino a riportarne tutto il braccio orribilmente tumido con uno spasimo acuto. Nella notte però, mentre era assopito, vide in sogno comparire dinanzi a sé il santo vescovo che, fatto il segno della croce sulla sua mano in atto di benedirla, gli toglieva ogni dolore ed il braccio ne restava pienamente guarito. Destato, egli credette di aver fatto solo un gradevole sogno, ma con meraviglia intese che niun dolore provava più al braccio infermo. Lo mosse, lo palpò e realmente trovò che il gonfiore era svanito, che il suo braccio era pienamente sano come l'altro e che non era un sogno quello che egli aveva avuto, ma una dolce e gradita realtà. Il mattino seguente egli si recò all'episcopio per porgere al suo vescovo i suoi più vivi ringraziamenti. Non è a dire come ne restasse confuso il santo vescovo. Egli non sapeva proprio nulla di tale prodigio, non voleva che si accreditasse la fama di taumaturgo e con parola contro il solito severa e minacciosa lo rimproverò di un tale ardire e gli proibì severamente di più parlarne in alcun modo. Il buon sacerdote tornò alla sua dimora ancora più commosso, perché il buon vescovo era sembrato a lui in quell'atteggiamento di umiltà circonfuso di una luce meravigliosa. Benedetta psicologia dei santi! Tutti comprendevano che quegli eventi prodigiosi erano una testimonianza che il Signore dava delle virtù del suo servo fedele. Solo egli non voleva, non poteva persuadersene. Così sincero era il disprezzo di se stesso che in quegli avvenimenti null'altro vedeva che un empio apprezzamento a suo riguardo, una tentazione del demonio che cercava seminare l'orgoglio nel suo cuore. Il sacerdote non aveva rifiutato al suo vescovo la promessa di tacere, ma già la lingua aveva troppi narrato l'avvenimento perché fosse potuto restare nascosto, e l'imposizione del silenzio altro non poteva fare che accrescere la stima, la venerazione, l'amore per Ubaldo. Ed egli proseguiva nei suoi piccoli stratagemmi, voleva che si versasse l'acqua con cui egli si lavava, perché aveva saputo che con quella altri aveva ottenuto dei prodigi. Rifiutava di porger la mano agli infermi perché la baciassero. Ma Dio operava ugualmente miracoli in suo nome, che la generosità del Signore non era legata all'umiltà di Ubaldo, e nonostante la confusione che questi provava in suo cuore, egli circondava di gloria l'umile servo. Molti di tali prodigi sono a noi sconosciuti. I biografi dicono di aver raccolto solo quelli che essi conoscevano per testimonianze sicure e da loro note. Ma a noi son bastanti perché possiamo giudicare quale stima avesse per Ubaldo il popolo suo e come egli fosse accetto al Signore. Qual meraviglia pertanto che, venuta la sua morte, questi portenti crescessero e sulla sua tomba si ripetessero i più mirabili fatti. I più noi li conosciamo per un ricordo solo sommario e, attenendomi strettamente ai documenti, io pure li riferirò con la stessa brevità e concisione. Dopo avere detto i biografi che nei 4 giorni in cui egli restò sovra terra operò miracoli in modo da sembrare che fossero tornati i primitivi tempi della Chiesa, proseguono col narrarci che in quei giorni egli rese la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, rassicurò sulle sue piante lo storpio, cacciò i demoni dagli ossessi e tanti altri curò dai loro dolori e dalle loro sofferenze. Fra questi ricordano Maria di Sitria, cui fu resa la vista perduta da 5 mesi, Martino della diocesi di Gubbio, che alla sua tomba recuperò l'udito, uno storpio della villa di Certaldo che venne al funere e tornò guarito, Maria di Boibo guarita della sua mutezza, una donna del contado di Gubbio che da 20 anni aveva una mano rattrappita e fu pienamente risanata, Azzolo di Scheggia guarito da un eczema alla coscia. Tenera è la narrazione di un prodigio avvenuto in un paesello di Perugia detto Collalbero. Una povera donna aveva una bambina infelice di oltre 7 anni. Essa, oltre che sordomuta, era così storpia da non poter muovere alcun passo, né poteva essere lasciata sola perché si agitava continuamente. L'infelice creatura era un aggravio per la povera madre. Un giorno giunse l'imposizione che tutti, uomini e donne, portassero la loro opera per la costruzione di un pubblico edificio. Era questa la consuetudine di quel tempo, anche per le campagne, nella costruzione di castelli, di ponti, di chiese o di altri edifici di pubblica utilità. Anche la madre dell'infelice fanciulla fu chiamata a compiere il proprio penoso dovere. Ella era sola, non aveva alcuno cui affidare la propria figliuola. Ne fece domanda fra le vicine e non le fu possibile trovare chi prendesse cura della sua mutolina. Una sua compagna venne a chiamarla per recarsi al lavoro. Ella allora, piangendo, rispose che non poteva muoversi a causa di quella sventurata. Però ecco che si ode il segnale che chiamava tutti al lavoro ed ella si sentì nelle ansie più fiere, non sapendo che fare, o affrontare il castigo e restare a casa, o andare al lavoro e lasciare la figlia nel pericolo. Allora, con accenti lacrimevoli, memore dei prodigi che operava il defunto vescovo di Gubbio, «Raccomando alla tua protezione la mia figlioletta», disse, «e l'affido alla tua difesa, e se è vero quello che si racconta di te, fa che essa sperimenti quanto valga la tua protezione». Ciò detto uscì di casa e solo alla sera, terminato il lavoro, vi fece ritorno. In quale apprensione fosse stato il suo cuore, non è a dire. Più volte fra giorno l'animo suo volò alla casa deserta e si sentì per l'ansia stringere alla domanda «Che farà la mia mutolina?». Ora da sé avrebbe saputo qual risposta dare alla domanda angosciosa. Quale fu la sua meraviglia quando, entrata in casa, vide la piccina non più seduta inerte come al mattino, ma appoggiata al telaio, quasi volesse essa stessa tessere la tela. La madre, attonita ed immemore della sua mutezza, le chiese «Che fai?». Ed ella pronta rispose, mostrando di avere pienamente recuperato l'udito e la favella, come pure l'uso dei suoi piedini. La commozione della madre fu indicibile. Chiamò a sé le sue vicine con grida festose e, piangendo di gioia, additava a tutte le compagne il prodigio che il Signore aveva operato per l'intercessione del santo vescovo Ubaldo. A questa narrazione tenera il biografo Giordano ne aggiunge delle altre concise e brevi e conchiude dicendo che sembrava che alla sua tomba si rinnovassero i prodigi che furono operati un dì nella chiesa nascente. Teobaldo aggiunge che Ubaldo aveva operato molti altri prodigi e miracoli prima che scendesse nella tomba, quasi un medico inviato dal cielo a curare tutte le infermità. Queste espressioni, scritte appena un biennio dopo gli avvenimenti narrati, ci fanno persuasi che esse hanno un valore storico indiscutibile. Quando si dovette porre la salma di Ubaldo nella tomba, la folla che era presente proruppe in lacrime perché ebbe il presentimento che con quell'atto dovesse cessare il potere taumaturgo che aveva empito di meraviglia e di gratitudine il loro cuore. Però ciò non si avverò punto ed il freddo marmo che sembrava dovesse diventare la tomba di tutte le glorie addivenne invece il nuovo seggio donde il santo spargeva le sue grazie. Cosicché, posto egli nel letto del suo mortale riposo, quasi fosse arrivato al trono della sua potenza, prese ad operare prodigi, cacciando demoni e curando ogni genere di malattie. Questo biografo particolarmente riferisce il nome di molte persone ossesse che furono liberate dagli spiriti immondi. Uno di questi episodi avvenne proprio nel giorno di San Giovanni, ossia nella festività del protettore della città e nell'ora in cui il popolo era raccolto in chiesa per il pontificale, quando il vescovo Teobaldo teneva al popolo l'omelia. In quel momento solenne fu portato un infelice. Pare che non volesse entrare. Il popolo pregava per la sua guarigione. Finalmente, condotto a forza a piedi all'altare presso alla tomba di Ubaldo, tosto fu libero. Tutti commossi presero a benedire il Signore ed a ringraziarlo dei benefici che spargeva per l'intercessione del santo suo vescovo. Segue quindi il biografo a darci un lungo elenco di persone d'ogni ceto e di ogni età che furono guarite da gravi infermità. Né di Gubbio solo, ma pure delle città vicine, cosicché il numero dei pellegrini che accorrevano a quella tomba, nonché diminuire, cresceva col tempo. La fama dei prodigi operati da Sant'Ubaldo si spargeva dovunque e da ogni parte affluivano infelici assetati di conforto e di salute. Io riferirò ora alcuni racconti prodigiosi che noi troviamo in Giordano, che ci confermano come la fama del santo di Gubbio si fosse sparsa nei luoghi più lontani. Ed anche là, nel nome di Ubaldo, gli infelici ottenessero prodigiosi conforti alle loro ambasce. Un giorno il priore Giordano cavalcava verso Città di Castello. Per strada vide tre uomini che, con passo oltremodo accelerato, si recavano per la stessa via. Egli li interrogò dove mai andassero così affrettati ed in un'ora così calda. Essi risposero che avevano veduto cose meravigliose operate da Ubaldo, vescovo di Gubbio, e che si recavano in Siena per narrarle ai loro concittadini. Ed allora raccontarono pure a lui che uno di loro, essendo sordo e muto, venuto alla tomba di Ubaldo, aveva ottenuto la parola e l'udito, e l'altro, che da lungo tempo portava una freccia nell'addome, finalmente aveva potuto esserne liberato. Un secondo episodio narrato da Giordano riguarda la prodigiosa liberazione di alcuni ostaggi. La durezza dei costumi, lo straordinario frazionamento dell'autorità per cui ogni servizio di polizia era allora sconosciuto, il gran numero di feudatari prepotenti, di banditi affamati, di ladri ricattatori, rendevano comune il delitto e la vendetta. Pare che anche in fondo alle rocche paurose o nelle caverne scavate fra le rupi, dove le vittime di questa violenza brutale o del delitto erano internate, giungesse la fama dei prodigi operati da Ubaldo. Alcuni di questi sventurati, che da più tempo gemevano in fondo a duro carcere, fecero promessa al beato Ubaldo che se avessero ottenuto la libertà avrebbero consacrato tutta la loro vita a gloria e servizio suo. Iddio ascoltò questo voto del loro cuore e una notte essi videro rischiararsi il loro carcere da una luce misteriosa ed un vegliardo in veste di vescovo apparve e porse loro la mano, spezzò le loro catene e li liberò dalla prigionia. Indi, sciolti dai vincoli, per boschi e campagne li condusse ai piedi della tomba di Ubaldo. Essi per gratitudine promisero di dedicarsi come oblati al servizio della canonica di Ubaldo. I loro nomi sono Alberico di Sasso Cabense, Tribico di Montelovescovo, Baroncello di Castiglione Aretino, Uberto di Monticelli, Marcorello della Pieve di San Pietro di Verona. Un altro prodigio, pure narrato dallo stesso biografo, avvenne in mare in occasione di una tempesta gravissima. Alcuni marinai, affidati ad uno di quei piccoli legni in uso in quel tempo lontano, si videro minacciati nella vita dall'urto dei flutti. Ogni speranza di scampo parve svanita. Essi allora presero ad implorare l'aiuto del cielo. Uno fra l'altri, che aveva inteso parlare di Ubaldo e dei suoi prodigi, a voce alta esclamò: «Sant'Ubaldo, aiutaci in questa difficoltà!» Apparve allora il santo vescovo, circondato di fulgentissima luce, e disse loro: «Uomini di poca fede, perché voi avete dubitato? Eccomi in vostro aiuto!» E tosto i flutti si calmarono e la nave fu salva. Un ultimo racconto prodigioso ci riporta ancora più lontano. È fra gli arabi, in mezzo ai cristiani fatti prigionieri da quella triste genia che corseggiava il mare Mediterraneo. Chi conosce la storia del Medioevo sa quale penosa sorte fosse riservata ai cristiani che cadevano vittima della crudeltà maomettana. Pare che quelle iene godessero a tormentare i loro fratelli, rei solo di professare la fede di Cristo. e la solitudine, la cattività, la fame, i tormenti, la morte erano il compendio di quella sorte sventurata. In una città araba, Rovasia, probabilmente sulla riva nord dell'Africa, 30 cristiani furono fatti prigionieri dagli arabi, chiusi in carcere, avvinti da dure catene. Era più tempo che penavano in quel duro supplizio quando essi appresero il culto che in Gubbio si professava per questo santo e i prodigi che questi operava. Tutti uniti presero a raccomandarsi alla sua intercessione perché volesse liberarli da quelle angosce mortali. Ubaldo accolse la prece dei suoi devoti ed eccolo presentarsi a loro nella prigione che egli rischiara con la luce che lo circonda e dice loro: «Voi mi avete chiamato in vostro aiuto. Ecco, io son venuto, che io sono Ubaldo, vescovo di Gubbio». Ciò detto tutti furono liberi e più tardi, salpato il mare, vennero a ringraziare il santo a piedi al suo altare. Il biografo Giordano narra di aver visto uno di questi e di aver parlato con lui. I prodigi qui narrati avvennero e furono registrati nei primi 2 anni che succedettero la morte di Ubaldo. Non vi ha dubbio che in seguito ne siano avvenuti pure degli altri, giacché quantunque nessuno scrittore ne abbia raccolto il ricordo, pure altre memorie ci fan vedere la tomba di Ubaldo come un santuario dove i fedeli accorrevano per implorare grazie e miracoli. Una prova ce la dà la bolla di canonizzazione data dal Papa Celestino III, 33 anni dopo la morte di questo santo. In essa il pontefice ricorda che Ubaldo, se fu pio e giusto mentre visse sulla terra, dopo la morte per i miracoli che Dio si è degnato di operare per i suoi meriti, egli fu stimato un santo dai popoli vicini e da quelli lontani. Così questo pio vescovo, questo zelante pastore, questo cittadino integerrimo, anche dopo morto proseguì ad amare gli infelici, e se non poté più spender per loro l'opera sua e la sua parola, serbò però per loro la sua protezione dal cielo. La protezione dei santi. Per l'incredulo è un'ironia più che un'illusione, eppure è la conseguenza legittima della vita dello spirito, di cui il miracolo è come la pulsazione. Il santo con la morte è sparito da questa terra, ma il suo spirito brilla su nel cielo della vita di Dio. Quella vita anche dopo la morte, anzi attraverso la tomba, fa sentire il suo influsso. È vita spirituale, quindi trascende ogni limite di spazio e di tempo. È vita che parte da Dio, si riaccentra in Lui, quindi domina tutto il creato. La materia è soggiogata da Lei, le leggi della natura non le subisce, ma le obbediscono. La morte stessa sta atterrita, aggiogata ai Suoi piedi. E il santo che possiede questa vita non sente che l'apparenza della morte. Senza attendere il dì della risurrezione, il suo corpo affranto può lanciare dall'urna alla morte il motto di sfida: «Ubi est mors victoria tua». Ed ella allora scoperchia l'avello e grida: «Guarda questo corpo! Dov'è la sua bellezza? Dove la sua vita? Dove le sue grandezze?» Ma Dio risponde in sua vece e fa vedere come quelle polveri disperse, quelle ossa scomposte, confuse, come un campo di messi su cui sia passata la tempesta, o quelle carni irrigidite, mummificate, quella pelle che da secoli si informa alle ossa, senta già il soffio dell'eternità. La gloria è latente in quelle membra, come la vita nella crisalide, ma è gloria di vita, e l'infermo che va là, implorante la salute, il cieco che avvicina a quel sasso le occhiaie vuote chiedendo la luce, lo storpio che si trascina con le sue cruce a piedi a quel sarcofago dimandando l'elasticità dei suoi arti, la saldezza dei suoi muscoli e dei suoi nervi, l'ossesso che dice a quelle fredde membra le sofferenze della schiavitù di Satana e ne chiede la liberazione, la credono, la sentono, la percepiscono quella vita e ne domandano un raggio per loro, e quel raggio di vita immortale, quel lampo di gloria ascosa in quel sepolcro, per loro soli risplende un istante, e le reliquie della morte danno la vita, danno la forza, danno il prodigio. Il mondo ride del suo sarcasmo empio e grida: «Illusione! Non si rompono le leggi della natura! Non esiste il prodigio! I morti non dà la vita!» Ma la storia sta là a confonderli. Se ne svalutano allora i documenti, si ripudiano perché essi osano dar battaglia alla morte, e come unica risposta L'infermo prosegue a picchiare a quel sasso, il cieco prosegue a chieder la luce, l'ossesso prosegue a dimandar la pace e su, su a quel monte dove ora stanno le reliquie del santo, nella chiesa dove egli è sepolto, lunghe teorie di fedeli salgono, dimandano a quelle spoglie la gloria che esse nascondono, ed essi ridiscendono alla città e narrano di averla vista, di averne provati i bagliori, e questo pellegrinaggio che dura da 7 secoli è la prova più eloquente che la fama di taumaturgo non è il risultato di un'illusione, ma di un favore reale con cui Dio ha voluto premiare chi in terra non ebbe altro affetto che l'amore suo e quello degli sventurati.